জনবল্লভ গিরিবর ধারি গোবিজন বল্লভ গিরিবর ধারি যশোদনন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদনন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনাতীরবনচারি যমুনাতীরবনচারি জয় রাধামাধব কুঞ্জ বিহারি জয় রাধামাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারি গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারি যশোদনন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদনন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনাতীরবনচারি যমুনাতীরবনচারি জয় রাধামাধব কুঞ্জ বিহারি জয় জয় রাধামাধব কুঞ্জ বিহারি গোবিজন বল্লভ গিরিবর ধারি গোবিজন বল্লভ গিরিবর ধারি যশোদনন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদনন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনাতীরবনচারি যমুনাতীরবনচারি জয় রাধামাধব কুঞ্জ বিহারি জয় রাধামাধব কুঞ্জ বিহারি জ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव हरे राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव हरे माधव राधा जय राधा माधव राधा माधव हरे जय राधा माधव राधा माधव हरे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 की जय श्री श्री रथ माधव की जय श्री श्री निताय सच्चिनंदन की जय
così com'è il capitolo 17 la divisione della fede il verso numero 15 Anudvega Karam Vakyam Anudvega Karam Vakyam Satyam Priyahitam Cha Yat Satyam Priyahitam Cha Yat Svadhyaya Vyasanam Svadhyaya Vyasanam Chaiva Svadhyaya Vyasanam Chaiva Van Mayam Tapa Uchate Van Mayam Tapa Uchate Van Mayam Tapa Uchate Anudvega Karam Vakyam Satyam Priyahitam Chayat svadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapa ucchate anudvega karam vakyam satyam priyahitam chayat svadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapa ucchate. Anudvega karam, non agitando. Vakyam, parole. Satyam, veraci. Priya, cara. Hitam, benefica. Cha, anche. Yat, che. Svadhyaya, dello studio dei Veda. Abhyasanam, pratica. Cha, anche. Eva, certamente. Vakmayam, della voce. Tapa, austerità. Ucchate, è detta essere. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, gradevole, benefico, teso a non agitare gli altri e anche nel recitare regolarmente i testi vedici. Si deve evitare di pronunciare parole che possano agitare la mente altrui. Un maestro, naturalmente, deve dire tutta la verità per istruire i suoi discepoli, ma deve evitare di farlo con gli altri, se questo può provocare agitazione nella loro mente. Questo è un aspetto dell'austerità della parola. Bisogna anche astenersi dal dire sciocchezze. Colui che prende la parola in un circolo di spiritualisti deve convalidare le sue affermazioni con le scritture, citandole immediatamente per confermare ciò che insegna. I suoi discorsi devono anche risultare gradevoli all'ascolto. Queste discussioni apportano grandissimo beneficio a chi vi prende parte e contribuiscono ad elevare la società umana. Le scritture vediche sono inesauribili e noi dobbiamo immergerci nel loro studio. Tutto questo appartiene alla austerità della parola. Traduzione, ripetiamo insieme. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, gradevole, benefico, teso a non agitare gli altri, e anche nel recitare regolarmente i testi vedici. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Sarasvati Deva Guravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacadesha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasa Digora Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Baccia Vakyam, parole. Ubaccia. Baccia, baccia sempre come il primo verso della Upadeshamrit. Baccia, vegam, manasakroda, vegam. Baccia, comincia con baccia. Jiva, vegam. Baccia significa chi può controllare la parola. Che tutti hanno la spinta a parlare, tutti gli esseri viventi hanno questa tendenza a fare, a emettere i suoni. Infatti se c'è confusione è perché ci sono tanti esseri viventi che tutti parlano, tutti parlano. C'è proprio questa spinta a parlare, che è una spinta praticamente impossibile da controllare. Tutti parlano, non importa il tipo di corpo, anche le rane. Uccelli. Tutti hanno questa spinta a emettere suoni, a parlare. Normalmente tutti gli esseri viventi che sono qui in questo mondo materiale sono condizionati dall'energia esterna di Krishna, energia materiale. Quando parlano, quando emettono suoni, è sempre per motivi materiali, sempre per cercare il cibo. Dov'è da mangiare? Quando sentite gli uccellini che cinguettano, uno pensa, chissà ma cosa stanno dicendo? Stanno dicendo dove è da mangiare? Dove posso provare da mangiare? Dov'è cibo? Oppure dov'è un compagno o una compagna? Oppure pericolo, scappiamo, c'è pericolo. Arriva il falco. Sempre mangiare, oppure dove posso trovare un rifugio, dormire, a riprodursi, accoppiarsi o difendersi. Questi sono i suoni del mondo materiale. E quando uno ha mangiato, ha dormito, si è riprodotto, si è difeso, non può stare zitto, deve comunque dire qualcosa, e quindi dice sciocchezze. Hai visto quello, hai visto quello, hai visto quello, parlo. Hai sentito di quello là, hai sentito di quell'altro? Ma no, veramente. O uno emette suoni per cercare le quattro necessità basilari dell'esistenza materiale, oppure se le ha, emette suoni che non significano niente praticamente, inutili, suoni inutili. Allora qui la traduzione di questo verso inizia: l'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero. Adesso uno si può chiedere, ma che significa la verità? Un linguaggio veritiero significa che uno deve dire la verità le cose che sono vere così come sono. È successo qualcosa, è stato lui, oppure l'ho sentito alla radio, è vero perché l'ho sentito alla radio, quindi dico la verità, l'ho sentito in televisione, è vero. Uno pensa che il linguaggio veritiero significhi che uno dice quello che lui pensa sia vero. Il linguaggio veritiero non significa questo. Prima di tutto bisogna conoscere la verità. Cioè, la prima cosa è che la verità bisogna conoscerla. E non è che ci sono tante verità, non è che ognuno c'ha la sua verità. Verità significa ciò che è vero oggi, era vero ieri e sarà vero anche domani. Questa è la verità. Quindi il linguaggio veritiero significa che o uno sta zitto sempre e non parla mai, oppure parla perché conosce la verità. La verità è la verità assoluta. Questa è la verità assoluta, quella che non cambia mai. Era vera prima, è vera oggi, è vera anche domani. E non è un'opinione, la verità non è un'opinione. Già se uno inizia dicendo secondo me, già non sta dicendo la verità. Se qualcuno dice secondo me, non sta dicendo la verità, perché ogni essere vivente in questo mondo materiale è soggetto all'illusione, è sempre imperfetti, si sbaglia, commette errori, prende lucciole per lanterne. Quindi le opinioni che possiamo avere sono opinioni basate su percezioni imperfette, quindi sensi imperfetti, quindi che necessariamente contengono degli errori al loro interno. Le nostre opinioni contengono errori. Poi errare è umano, quindi noi siamo umani, perciò erriamo. Spiegato così come il fumo è contenuto nel fuoco, infatti se c'è fumo diciamo c'è il fuoco, vediamo il fumo sappiamo che c'è il fuoco. E così c'è l'errore in ogni pensiero o azione di ogni essere condizionato in questo mondo materiale. Quindi l'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, ovvero dobbiamo apprendere la verità da una fonte assoluta e priva di errore, e poi usare la parola per parlare della verità assoluta, priva di errore. Quello si chiama linguaggio veritiero. Altrimenti è una verità relativa. È vera oggi ma non è più vera domani, magari non era vera ieri. Gradevole, si deve evitare di pronunciare parole che possono agitare la mente altrui. Quando la mente è agitata? La mente è agitata quando non ha Krishna su cui fissarsi. Krishna è il centro di tutta l'esistenza. La mente, per non essere agitata, deve essere fissata su Krishna. Se la mente non è fissa su Krishna, è agitata. Chanchala. Agitata significa accetta e rifiuta, accetta e rifiuta, accetta e rifiuta, continuamente. Così, sempre, sempre agitata, come quando uno agita quando fa la maionese. Noi abbiamo una ricetta della maionese fantastica: latte condensato, olio d'oliva e limone, frullate insieme, viene fuori la maionese. Uno la agita, avanti e indietro, avanti e indietro. Così è la mente: accetta e poi rifiuta. Accetta, prende, rifiuta, prende, rifiuta, prende, rifiuta, avanti, indietro, avanti, indietro, e si agita, poi si monta. Quindi, per non agitare la mente altrui, dobbiamo usare la parola in maniera veritiera, cioè dobbiamo parlare di Krishna. Se non si parla di Krishna, si agita la mente altrui. Questo significa. Non significa che uno deve parlare caro, caro, caro. Hai un cancro, stai per morire ma non te lo dico. Caro, caro, così non ti agita. Non significa questo. Non agitare la mente, usare la parola in maniera gentile per non agitare la mente significa dire solo la verità, parlare di Krishna e basta, e aiutare le persone a fissare la loro mente su Krishna. Specialmente nella Bhagavad Gita, quando si parla di non agitare la mente delle persone, Srila Prabhupada principalmente si riferisce alla filosofia dei Mayavadi, gli impersonalisti Mayavadi, coloro che dicono questo è Maya, Mayavadi, è tutto Maya, Maya, seguono sempre Maya, questo è Maya, questo, no, questo è Maya, questo, no, anche quello è Maya, no, fermo, non fare quello, no, fermo, non fare quest'altro, fermo, non, fare, non devi fare niente, perché altrimenti c'è il karma, è tutto Maya, non fare niente, vai su una montagna, siediti, oh, rimani immobile, non fare niente, non ti muovi. Quella filosofia agita la mente delle persone. Quando noi diciamo alla gente, no, lascia tutto, non fare più niente, fermo, immobile, rimani immobile, rimani immobile, perché è tutto Maya, qualunque cosa fai porta a una reazione negativa, karma. La mente delle persone si agita perché nessuno può rimanere immobile. Siamo esseri viventi, gli esseri viventi sono per natura portati ad agire. Quindi non agitare la mente delle persone non significa rimani immobile, pensa niente, fermo, guarda la candela, esso, non pensare, devi tenere la mente ferma, tranquilla. Questo modo di parlare non è veritiero e agita la mente delle persone. Il modo di parlare veritiero è questo, è agisci ma utilizza il risultato delle tue azioni per il piacere di Krishna. Adesso stai utilizzando il risultato delle tue azioni per il piacere virtuale del tuo corpo materiale, oppure per il piacere virtuale, se non è vero, delle espansioni del tuo corpo materiale, per il corpo dei tuoi figli o di tua moglie o di tuo marito o dei tuoi amici o dei tuoi parenti o della tua comunità o del tuo paese o della tua nazione. Stai usando il risultato delle tue azioni per il piacere dei sensi materiali. Smetti di usare il risultato delle tue azioni per il piacere dei sensi materiali e utilizza il risultato delle tue azioni per il piacere di Krishna. Questo è un parlare veritiero e serve, se uno così parla, la mente delle persone si placa, si calma. Tanto stai già usando il risultato delle persone, del piacere di qualcuno. Però sei sempre agitato e non sei felice. Perché? Perché stai sbagliando il beneficiario. Se invece tu utilizzi il risultato delle azioni e il piacere di Krishna, tutto è compiuto, la tua mente si placa e diventi felice. E come si fa ad usare il risultato delle azioni e il piacere di Krishna? Così come si usa il risultato delle azioni e il piacere di qualcun altro. Vado a lavorare, guadagno i soldi, invece di spendere i soldi per tappare i buchi dei desideri del mio corpo, di coloro che ci sono intorno, li uso per diffondere la coscienza di Krishna. È lineare. Vado a lavorare, faccio un'azione, il risultato della mia azione sono i soldi, la forma totale della gratificazione dei sensi, che stanno tutti concentrati lì dentro. Con i soldi faccio quello che mi pare, mi gratifico quanto voglio. Quel risultato delle proprie azioni, quei soldi, uno li usa invece, li spende per diffondere la coscienza di Krishna nel mondo. Se noi usiamo la parola in maniera veritiera, cioè per dire questo, non agitiamo la mente delle persone, tutti ne traggono un grande beneficio. Semplice, non è una cosa complicata, non è difficile neanche da capire. Non è che servire Krishna significa chissà che devo, lo faccio per Krishna, lo faccio per Krishna, io questo lo faccio per Krishna, sì, lo faccio per Krishna, che significa lo faccio per Krishna? Fare per Krishna significa usare il risultato delle proprie azioni per, in questo caso specifico, in questo mondo materiale, diffondere la coscienza di Krishna, cioè portare la consapevolezza dell'esistenza di Krishna, la consapevolezza della propria natura eterna spirituale, la consapevolezza della propria esistenza nel mondo spirituale insieme a Krishna, risvegliare la coscienza originale degli esseri viventi, propagando tutte queste informazioni e facilitando il servizio devozionale, ovvero la stessa capacità di distribuire la coscienza di Krishna agli altri. Qui dice che un maestro naturalmente deve dire tutta la verità per istruire i suoi discepoli, ma deve evitare di farlo con gli altri se questo può provocare agitazione nella loro mente. Sembra quasi una contraddizione, che Prabhupada ha predicato a tutti. È anche vero che quando un giornalista gli ha chiesto una volta quanti discepoli hai, cioè Prabhupada ha risposto: tutti sono miei discepoli. Qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, però sono tutti i miei discepoli. Quindi, nel senso che la coscienza di Krishna è per tutti, mentre invece la filosofia impersonalista Mayavadi, quella dove dice rimani immobile, non respirare, non parlare, non pensare, non ti muovere, stai fermo, tipo in castigo quando a scuola elementare ti mettevano, vedi, dietro la lavagna davanti all'angolo del muro e non ti muovere, fare niente. Può agitare la mente delle persone? Un siffatto maestro dovrebbe eventualmente dire queste cose solo ai propri discepoli, ai suoi discepoli, quelli che hanno accettato in qualche modo di ascoltarlo. Ma se qualcuno non è suo discepolo non dovrebbe predicare questo tipo di filosofia, perché altrimenti le persone si agitano, diventano agitate, si rovina ancora di più la loro vita. Tu non sei questo corpo, non sei un abitante di questo mondo materiale, i tuoi sensi sono illusione, tutta questa illusione. E l'altro dice: quindi non fare niente, rimani immobile. Terribile. Portare la consapevolezza a qualcuno che si trova, fargli capire che si trova in una condizione terribile, ma non dargli la soluzione, è ancora peggio. Questo è, come dice Prabhupada, un aspetto dell'austerità della parola. Bisogna anche astenersi da dire sciocchezze, quindi o si parla di Krishna oppure si parla di sciocchezze. Può sembrare un'esagerazione, può sembrare fanatismo, ma in effetti sono soltanto queste due alternative, queste due possibilità: o si parla di Krishna, della verità assoluta, o si parla di sciocchezze, perché tutto quello che succede nel mondo materiale in effetti è sciocchezza, stupidità, pazzia. Provate a guardare l'intera, tra virgolette, evoluzione dell'umanità, cioè la storia dell'umanità. Provate a guardarla da molto molto lontano nell'universo e vedere questo puntino microscopico in questo universo, che di per sé è un puntino nell'universo spirituale. Provate a pensare quanta importanza può avere quello che succede lì, in questo puntino sperduto dell'universo. A noi sembra tutto così importante qua, tutto così importante perché ci siamo calati dentro, ci siamo infilati dentro, ci siamo immersi proprio in questa condizione illusoria, e quindi ci sembra tutto così grande, tutto così importante. Che importante significa grande, significa che è grande, una cosa che è successa, una cosa enorme, è successo un disastro, una cosa incredibile, oppure è successo, ho vinto un miliardo di euro, una cosa enorme, cioè importante, dice, una cosa grande, una persona importante è un grande, quello è un grande. Provate a guardare questo pianeta da lontano, da una posizione distante dell'universo. È una sciocchezza, sciocchezzuola. Quindi o si parla di Krishna, che è l'origine di tutto ciò che esiste, il più grande dei più grandi, oppure si parla di sciocchezze. Quindi uno si deve astenere da dire sciocchezze. E queste discussioni risultano gradevoli all'ascolto. Perché risultano gradevoli all'ascolto? Perché finalmente è finita questa sofferenza, finalmente tutto questo che ci ha calpestato fino ad oggi in questo mondo materiale è finito. E qui finisce la sofferenza. E poi si parla di Krishna, che è infinitamente affascinante. Si parla dei divertimenti di Krishna, che sono infinitamente attraenti, molto più attraenti dei divertimenti del mondo materiale, molto più gratificanti. Quindi sentir parlare di Krishna e dei puri devoti di Krishna e dei loro divertimenti è gradevole all'ascolto. Tutto il resto non è gradevole all'ascolto. Normalmente nel mondo materiale uno pensa che sia gradevole all'ascolto sentir parlare delle sofferenze degli altri, perché pensa, beh, ha visto cosa è successo a quello, ha visto cosa è successo a quell'altro, ha visto cosa, ha sentito cosa è successo all'altro, beh, dopotutto a me non va così male. Pensano che il gradevole sia questo. Hanno fatto anche dei proverbi demoniaci: mal comune mezzo gaudio. Questo è un problema prettamente, è un proverbio, un detto prettamente demoniaco. Una popolazione di demoni, e uno dice: io sto male, ma se stai male anche tu, io già sto meno male, anzi, mezzo gaudio. Gaudio significa piacere. Sono mezzo contento, non sono completamente contento perché c'è l'altra metà dove sto male anche io, però se io non stessi male sarei completamente gaudente. Ma al comune mezzo gaudio, se ci pensate, no? Sarebbe il prodotto di una mentalità demoniaca. Mentre invece è infinito gaudio se uno sente parlare di Krishna, dei divertimenti di Krishna, fra Krishna e i suoi devoti, perché essendo assoluti questi divertimenti, anche l'ascolto di questi divertimenti equivale a essere parte di questi divertimenti. Magari quando entrate a fare gli omaggi, magari girati di lato, così non è direttamente con le spalle preoccupate, magari girati di lato. Capito? Ascoltare i divertimenti di Krishna equivale a essere presente in questi divertimenti, perché non c'è differenza. Krishna è assoluto, quindi ciò che rappresenta Krishna, il parlare di Krishna, il nome Krishna, il suono di Krishna, è non differente da Krishna. Noi possiamo non averne una consapevolezza completa e immediata, però è così. Questo verso conclude qua. Prabhupada dice: tutto questo appartiene alla serietà della parola. Quindi parlare in maniera gentile significa che parliamo di Krishna, non parliamo di altri. Non agitare la mente delle persone significa che parliamo di Krishna, non parliamo di altri. L'austerità della parola significa questa spinta che tutti abbiamo a parlare deve essere controllata parlando di Krishna e non di sciocchezze. Magari quando entrate nel tempio fate gli omaggi, se potete farlo per traverso, così non date le spalle a preoccupare. Grazie. Capito? C'è qualche domanda? Poi è chiaro, dobbiamo, specialmente se parliamo di, in questo momento per esempio ci sono anche probabilmente delle persone che stanno ascoltando da internet quello che stiamo dicendo, è difficile che qualcuno ci sia caduto dentro passando chissà da dove, però normalmente chi ci ascolta è qualcuno che già ha un po' di, perlomeno un po' di infarinatura della filosofia della coscienza di Krishna. Però può anche darsi che cliccando ci sia arrivato dentro. Quindi è ovvio che come la festa della domenica, quando vengono persone per la prima volta, non si può parlare di Krishna scendendo nei dettagli, nelle parti più profonde della relazione tra Krishna e i suoi devoti, perché chi non ha sviluppato la consapevolezza della propria natura spirituale è portato a proiettare la propria logica materiale anche all'interno dell'attività del mondo spirituale, e questo gli impedisce di capire le cose così come sono, quindi le travisa tutte. Perciò non bisogna neanche parlare di queste cose, altrimenti la mente delle persone si può agitare, perché ci sono dei divertimenti di Krishna che sono molto intimi, che però possono essere scambiati per divertimenti tra virgolette di persone di questo mondo materiale, per chi non ha la comprensione di chi sia Krishna. Quindi non bisogna neanche parlare di quello, non bisogna neanche parlare di Krishna nella parte dei suoi divertimenti più intimi, più profondi, con persone che non sono già coscienti di Krishna, altrimenti la loro mente si agita. Chiaro? Non significa che uno deve essere gentile in maniera materiale, cioè tipo non ti preoccupare, tutto bene, no? Vabbè, se non vuoi sentire non fa niente. Perlomeno non è questo l'atteggiamento che abbiamo visto in Srila Prabhupada. Poi è sempre stato molto veritiero, è molto veritiero e molto schietto, basta leggere i suoi libri. Non dimentichiamo che i libri di Prabhupada sono le parole di Prabhupada, è Prabhupada che parla, e questi libri di Srila Prabhupada sono stati scritti da Prabhupada per essere distribuiti in tutto il mondo a tutte le persone, in tutte le categorie. E se voi leggete questi libri vedete che Prabhupada è estremamente veritiero, molto schietto, però poiché dice la verità, poiché parla della coscienza di Krishna, non punta soltanto il dito sul problema, anzi lo punta di più sulla soluzione del problema, e quindi non agita la mente delle persone. Poi qualcuno che si agita c'è sempre, però è che rimane la minoranza. Questo non si può evitare, qualcuno che si agita comunque c'è, però normalmente sono persone che hanno problemi anche a avere un minimo di controllo della propria mente, anche un minimo. C'è qualche domanda? Ripeto, l'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, gradevole, benefico, teso a non agitare gli altri, e anche nel recitare regolarmente i testi vedici. Adesso stiamo recitando regolarmente i testi vedici. La parola veda significa conoscenza.
Volevo dire, siccome vicino non c'è niente del mondo materiale che va nel mondo spirituale, perché è dal mondo spirituale che vengono le cose a noi, come i pensieri, ogni cosa creata è un pensiero, e il pensiero viene dal mondo spirituale.
La domanda?
È questa.
Cioè, vuoi sapere se i pensieri vengono dal mondo spirituale?
Certo.
I pensieri vengono dalle persone vive, quindi le anime spirituali sono vive, hanno i pensieri, ma i pensieri nel mondo materiale sono contaminati e trasformati dal contatto con l'energia materiale. È come se tu ti guardassi in uno specchio che distorce. L'immagine che vedi nello specchio che distorce viene da te, però la vedi distorta, non la vedi così com'è. Così tutti i pensieri in questo mondo materiale sono distorti a contatto con l'energia materiale che illude. Quindi quello che va fatto è va tolto ciò che trasforma, ciò che travisa, ciò che distorce, e quindi il vero pensiero poi si manifesta. E se uno toglie ciò che distorce, il pensiero che si manifesta è il pensiero, il pensare di Krishna. Il pensare di Krishna. La differenza fra gli abitanti del mondo materiale e gli abitanti puri devoti del mondo spirituale è questa, che gli abitanti del mondo spirituale pensano sempre solo a Krishna, gli abitanti del mondo materiale no. Perché? Perché il loro pensiero è distorto, è come sterzato verso la vivificazione dei sensi materiali a contatto col mondo materiale. Chi usa il computer di voi? Tu usi il computer. Lo schermo, se uno guarda il monitor, specialmente i monitor, quelli di una volta, ancora esistono, con il tubo catodico. Se voi prendete un altoparlante, dove esce il suono, nell'altoparlante c'è un magnete, una calamita. Se voi mettete questo altoparlante vicino, poi appiccicato vicino al monitor, vedete che l'immagine si deforma verso la parte dove è il magnete. A contatto col mondo materiale i nostri pensieri, che sono sempre rivolti verso Krishna, vengono deviati verso l'illusione, verso la gratificazione dei sensi in questo mondo materiale. Basta togliere questa attrazione, questo magnete, e automaticamente tutto ritorna a posto. Così basta togliere questa illusione e il nostro pensiero originale ritorna a rivolgersi verso Krishna. Infatti la coscienza di Krishna si riassume in due parole: pensare sempre a Krishna e non dimenticarlo mai, neanche un istante.
Neanche un attimo.
Allora, noi è vero che abbiamo la capacità di pensare, la nostra capacità di pensare adesso è deviata verso l'energia materiale, che è vero che è sempre una forma di Krishna, ma non è Krishna Krishna. È una forma di Krishna, ma non è Krishna Krishna. Krishna in persona, come l'ombra di Krishna. È come se io fossi vicino a te e sto parlando con te, però invece di parlare con te parlo con l'ombra, con la tua ombra. Questa è l'illusione del mondo materiale. Invece dobbiamo smettere di rivolgerci all'ombra di Krishna e rivolgerci a Krishna, perché l'ombra in effetti la facciamo noi, perché in Krishna non c'è ombra. È come quando tu sei di fronte al sole e sei così e guardi il sole, non fai esperienza dell'ombra. C'è la luce, illumina tutto. Invece quando tu giri le spalle al sole, vedi la tua ombra e quindi fai l'esperienza dell'ombra. Questo stiamo facendo noi adesso. Abbiamo girato le spalle a Krishna e stiamo vivendo in questa ombra. Basta girarci di nuovo verso Krishna e tutto torna a posto. E questa è la coscienza di Krishna. Questo movimento in pratica ha solo questo scopo, questo di prendere le persone in questo mondo materiale, le anime spirituali illuse nel mondo materiale, che sono girate di spalle, e fare girare di nuovo verso Krishna. Tutto questo. Questa è la sintesi. Altrimenti non ci sono altre, non servirebbe a niente. Si è capito? Si è capita? Grazie. C'è qualche altra domanda? Col microfono, perché quando sono a Terni guardo la lezione via internet, quando qualcuno fa la domanda non sento niente, vedo la persona che dà le risposte, che sta lì così in silenzio, però non si sente la domanda, perché se uno non parla proprio al microfono non si sente. Poi si sente la risposta, ma non si capisce qual era la domanda.
Ti do una domanda in chiarimento. Tu hai detto che volevo capire bene la parola gradevole, perché a un certo punto hai detto che Prabhupada puntava alla soluzione più che al problema. Gradevole significa quello?
Certo, è gradevole. È gradevole vedere il problema, ma è gradevole vedere la soluzione. Diventiamo consapevoli che siamo in una prigione, però l'enfasi viene messa sull'uscita, su come uscire da questa prigione, che la porta è lì, è aperta, è stata aperta, e Prabhupada ci invita tutti ad uscire dalla porta della prigione per ritornare nella libertà. Quindi è più gradevole di così, perché è gradevole se noi pensiamo che la Bhagavad Gita parli di cose materiali, non abbiamo capito chi sta parlando nella Bhagavad Gita, è Krishna. Se noi pensiamo che gradevole si riferisca a gradevole inteso come nel mondo materiale, abbiamo sbagliato, perché quello che è gradevole per te non è gradevole per me, quello che è gradevole per lui non è gradevole per te, e così via. Quindi nel mondo materiale è tutto, no, in base all'influenza della natura materiale, in base alla mistura fra virtù, passione e ignoranza, si manifestano tanti tipi di gradevolezza. Quindi dipende cosa ti influenza di più. Per esempio, per una persona l'ignoranza è gradevole sentir parlare di certe cose, come gradevole, questa è la divisione della fede, è gradevole sentir parlare di certi argomenti. Per esempio, per chi è interessato allo sport, per lui è gradevole sentir parlare di sport. Ma se uno non è interessato allo sport, non è. E poi il modo di parlare, se qualcuno parla un po' così, sì, cari fratelli, no? Qualcuno apprezza, qualcun altro pensa, ah, fa la predica, fa la predica. Quindi gradevole non significa mielos o melenze, melenzo, come si dice, melenzo. Gradevole significa che quello che ascolti è la soluzione e non il problema. Allora, il problema serve per farti diventare consapevole e quindi farti sviluppare interesse per ascoltare la soluzione, altrimenti la soluzione è gradevole. Prabhupada ha detto: cantate le Krishna, nessuno canta. Allora, stai soffrendo nel mondo materiale, che è un'anima spirituale che è immersa dentro il mondo materiale, il corpo materiale è fatto escrementi, muco, pus, bile, urina, midollo, così via, denti, peli, e poi le relazioni qui sono tutte, soffri, è vero? Eh sì, è vero, cantare Krishna e così esce, allora canta. Tutta la filosofia serve per convincere le persone a cantare Hare Krishna, se cantassero subito sarebbe tutta fatica risparmiata. E poi ci sono i divertimenti di Krishna, quando Krishna parla è sempre gradevole. Krishna è il supremo gradevole, è gradito da tutti, infatti si chiama Krishna, che significa, la parola Krishna significa proprio gradito da tutti, infinitamente gradito, infinitamente gradevole, tutti gradiscono Krishna. Perché Krishna riassume in sé la totalità assoluta di tutte le attrazioni, e tutti sono attratti da Krishna. Si chiama Krishna apposta, significa infinitamente attraente, questo è il suo nome. Tu guarda che l'illusione di Krishna ti fa rendere gradevole anche la permanenza nel mondo materiale, che è un luogo pieno di sofferenza, eppure, vedi, questa illusione, la gente, nonostante tutti soffrono, la gente, gli esseri viventi, nonostante tutti soffrono, tutti pensano che in qualche modo sia gradevole, non riescono neanche a venirlo fuori. Ecco perché è necessaria la conoscenza. La conoscenza è necessaria per distaccarsi da questi temporanei e illusori aspetti di piacevole, di gradevolezza nel mondo materiale. Uno scopre che non è gradevole, allora sviluppa il desiderio di uscire. A questo punto, se sviluppa il desiderio di uscire, è pronto a guardare verso Krishna. E se guarda Krishna, una volta guardato Krishna, non c'è più attrazione nel mondo materiale che tenga. Capito? Gradevole non significa come tipo servizi sociali di questo mondo materiale, tranquillo, tutto bene, tutta città, non funziona così, non funziona. Può sembrare che porti un risultato nell'immediato, ma subito dopo si rompe tutto, non funziona. Il mondo materiale, nel mondo materiale si rompe tutto, le relazioni, tutto si rompe, è un mondo fragile.
Se stai parlando di problemi e di soluzioni, no? Allora, poiché è naturale che le soluzioni dei problemi sono evidentemente precedenti al problema, no? Da dove deriva questa innaturale tendenza a credere che, dato un problema, subito dopo debba manifestarsi la soluzione, quindi questa ricerca di inventarsi una soluzione in mille modi, da dove deriva? Perché è naturale, no? Il contrario?
Proprio questo, l'ho appena detto, perché la soluzione c'è prima del problema. Quando il problema arriva, uno non accetta che esista il problema, cerca immediatamente la soluzione, perché lui è abituato a non avere problemi. L'anima spirituale è abituata a non avere problemi. Quando c'è un problema, per lui è innaturale, quindi cerca immediatamente la soluzione. Se fosse naturale avere problemi, non cercherebbe le soluzioni. Le cerca inventandosele, perché non ha conoscenza, a causa del contatto con l'energia materiale. Il contatto con l'energia materiale ruba la consapevolezza e l'intelligenza all'anima spirituale, gliela ruba e se la nasconde. Intelligenza significa vedere il futuro. Intelligenza significa: se faccio questo, succederà questo e arriverò a quella destinazione. Tutti stanno correndo verso la morte e nessuno lo capisce. Tutti stanno correndo velocemente verso la morte, però nessuno se ne rende conto. La morte non significa che l'anima spirituale smette di esistere. La morte significa, per le anime condizionate, un'esperienza terribile, un'esperienza estremamente sgradevole. La morte significa un grande problema. Ecco perché nessuno la vuole. Nessuno la vuole perché non è naturale per l'anima morire. Se fosse naturale, la morte, beh, mangio, bevo, dormo, respiro, muoio. Allora, dice, mangio, bevo, dormo, respiro, tutti sono d'accordo, muoio. Quando arriva la morte, un momento, come? Se dici che è naturale, naturale non significa che non puoi sfuggire. Non puoi sfuggire, ma che è naturale, che è diverso. Che la morte tutto pervade e non ti può nascondere da nessuna parte. Dovunque vai ti raggiunge. Non che è naturale, è che è inevitabile. E questa cosa non è per niente naturale. Quindi è un problema. E questa è la soluzione. Se canti Hare Krishna non muori più. Ovvero non fai più l'esperienza della morte. Questo salto nel buio, terrore, no? Prova a pensare, uno che sta in un luogo, sa che è pericolosissimo, pieno di terribili pericoli, e dall'alto nel buio deve saltare. Questa è la morte, il salto nel buio per le persone che sono sotto l'influenza di illusione materiale. Si cade sempre male, però. Mentre invece, un po', provate a fare esempio del gatto, il topo, cioè la gatta, il topo e il gattino. La morte, la bocca della gatta per il topo è terribile. Quando il topo vede la bocca della gatta, le fauce, sa che è la fine. Quando il gattino vede le fauci della madre, si accoppola tutta, sente protezione. Quindi la stessa cosa, però per il topo è un'esperienza terribile, per il gattino è gradevole. Quindi le anime condizionate sono i topi, coloro che fanno costantemente questa esperienza terribile della morte. Quindi la soluzione c'è prima, nel senso che il problema è proprio perché uno sbaglia. Il problema sta proprio nell'errore, nel commettere errori. L'anima condizionata in questo mondo materiale commette errori, e come risultato dell'errore gli ritorna il dolore, la sofferenza. Come quando pianti un chiodo al muro per appendere un quadro, fino a che con il martello prendi il chiodo, va bene. Quando sbagli, prendi il dito, non va più bene, hai commesso un errore, e quello è il risultato confermato. Il risultato è il dolore. Perché? Perché con quella martellata sul dito, il dito si trova in una condizione anomala, anormale. Dopo una martellata, il dito non è più in una condizione normale, si trova in una condizione che non è normale, e quindi il risultato è sofferenza. Perciò la sofferenza esiste perché ci troviamo in una condizione anormale. La morte non è normale, la vecchiaia non è normale, la malattia non è normale, non è normale niente. Tutto è sofferenza. La condizione normale dell'anima invece è eternità, conoscenza, felicità. Capito? Quindi la soluzione è la normalità, il problema è l'errore. E noi ci troviamo in questa situazione perché abbiamo fatto un cattivo uso della nostra capacità di scegliere. Non abbiamo indipendenza, siamo capaci, possiamo decidere e fare delle scelte. Capito? Noi siamo esseri viventi, ciò che caratterizza l'essere vivente e lo differenzia da ciò che invece non è vivente è la capacità di scegliere, di fare scelte, di fare delle scelte. Per quanto piccola possa sembrare, anche se siamo così condizionati in questo mondo, abbiamo sempre la capacità di scegliere, perlomeno possiamo scegliere verso quale desiderio dirigere la nostra attenzione tra tutti quelli che arrivano. Quindi questa capacità di scegliere, la nostra indipendenza, quando viene usata male, ci porta in una condizione anormale, e male, 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 forse se si sente questa parola male si capisce che, insomma, che la condizione anormale significa stare male, dolore, provare sofferenza. Sofferenza. Se non ci fosse questa possibilità di scelta, non saremmo esseri viventi, non saremmo individui, non saremmo esseri viventi. A volte ci dobbiamo fare, hanno fatto la domanda qualche volta, ma se allora questo fatto che noi possiamo scegliere significa possiamo commettere errori, questo allora è un'imperfezione. Il Prabhupada, rispondendo a lui, rivolgendosi a un altro devoto, gli diceva: vuole essere una macchina, vuole essere un automa. Un automa, una macchina non sbaglia mai, un computer non sbaglia mai, mai. Anche quando sembra che sbaglia, sbaglia perché chi ha fatto il programma ha sbagliato qualcosa nel programma, lui, ma non il computer segue perfettamente ciò che gli viene comandato. Quindi una macchina non può sbagliare, perché non è un essere vivente. L'essere vivente invece ha la possibilità, ha questa libertà, la possibilità di scegliere. La differenza, il puro devoto sceglie sempre Krishna, non è che sceglie Krishna una volta e poi non lo sceglie più. Lui, il puro devoto, è sempre di fronte a un bivio, sempre, il puro devoto, ogni essere vivente è sempre di fronte a un bivio, costantemente, eternamente, è un eterno presente, dove in questo eterno presente c'è questo eterno bivio, Krishna e l'illusione. E il puro devoto sceglie sempre Krishna, ma ciò non toglie che ha la possibilità di scegliere l'illusione se vuole, ha questa indipendenza. Questa indipendenza, per quanto piccola, è la capacità di scegliere. Noi che siamo nel mondo materiale, a un certo momento della nostra esistenza, bene, abbiamo scelto questo, siamo un numero insignificante, siamo veramente pochi, sembriamo tanti ma siamo pochi. Noi siamo, non se ne è accorto nessuno, solo Krishna se ne è accorto. Non se ne è accorto nessuno, siamo talmente pochi rispetto a chi invece sceglie sempre Krishna. Anche in questo momento siamo di fronte sempre, è un bivio eterno questo, anche in questo momento possiamo scegliere Krishna o l'illusione, costantemente, ogni momento. Nonostante in questo mondo materiale l'attrazione del mondo materiale ci spinge, ci, distorce, ci spinge ad andare verso la materia. Nonostante questo, possiamo sempre scegliere. Possiamo scegliere e dire: non ce la faccio, non ce la faccio, però vorrei. Allora, se uno dice non ce la faccio, perché no, il magnete materiale ci attira troppo, però se dice però vorrei, Krishna viene e ci toglie da questa situazione. Interviene Krishna direttamente. Quindi noi sempre abbiamo, sempre avremo, sempre abbiamo avuto questa capacità di scegliere. E non è che usciti dall'attrazione della materia che ci tiene stretti, anzi, che noi teniamo stretta, uscito da questa attrazione smettiamo di avere la capacità di scegliere, ce l'abbiamo. Si capisce? Ce l'abbiamo. Però Prabhupada ha detto: niente paura, non è che viene l'illusione, ci acchiappa e ci porta via anche se non vogliamo, ci deve essere una scelta volontaria e non c'è niente che ci forza a cadere nell'illusione del mondo materiale, è una scelta proprio volontaria, come adesso io posso alzarmi, andare via e andare fuori a... basta, me ne vado. Lui si può alzare, uscire fuori e fumare una sigaretta. Se volesse lo potrebbe fare, chi glielo impedisce? Giusto? Qualcuno te lo impedisce? Ti alzi, te ne vai e poi fumi una sigaretta, qualcuno te lo impedisce? No, però non lo fai, stai qui. Bene? Questo si chiama libera scelta. Questo ce l'abbiamo sempre, costantemente, eternamente. Quando lo usiamo male, entriamo in un'atmosfera atipica per noi, quella materiale, non è quella nostra, perché non c'è servizio devozionale diretto a Krishna, voi devoti di Krishna, e quindi stiamo male, ci manca proprio il servizio devozionale. Ecco perché Prabhupada è venuto per reintrodurci all'interno della nostra originale atmosfera, la coscienza di Krishna, vedo? Usando il linguaggio veritiero. Non ci ha detto venite, venite qui e non vado avanti, non ci ha illuso dicendoci qualche cosa, non ci ha tratto venite qui, no, con i soldi oppure con qualche tipo di gratificazione dei sensi, ci ha tratto con le parole veritiere, con la verità. Austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, gradevole, benefico. Ci rientra in quello che stiamo dicendo, ci si rispecchia. Quando c'è il 7 1/4, beh, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Qualcuno vuole fare qualche commento? Veritiero?
Riguardo il linguaggio e risultato sul gradevole, a volte non è proprio gradevole sapere, essere in conoscenza della verità assoluta, in quanto si sente in difficoltà nell'accettarla o...
quello che abbiamo appena detto, per questo è gradevole, perché c'è la soluzione, cioè la verità assoluta è Krishna, la verità tra virgolette relativa è che siamo immersi in una melma puzzolente. Siamo immersi in una melma puzzolente. Questa è la verità relativa. Quella assoluta invece è Krishna, è il mondo spirituale. E Prabhupada ci dice di uscire e tornare lì, quindi è gradevolissimo. Cioè non è gradevole rendersi conto di dove siamo, ma è molto gradevole sapere che tutti possiamo tornare semplicemente cantando Hare Krishna, senza fare chissà che cosa, senza dover andare a stare in punta di piedi sulla cima dell'Himalaya, il braccio in alto per 1000 anni, no. Sincronizzare il respiro con l'emissione e l'immissione fino a che non si annullano, quindi non smette di respirare, senza dover smettere di mangiare, e nutrirsi di prana. Chi lo potrebbe fare di noi, sinceramente, qui dentro? Chi di noi potrebbe farlo? Andare sulla cima di una montagna, sederti su un tappetino di erba, rimanere immobili, smettere di mangiare, dormire, respirare. E semplicemente cantando Hare Krishna possiamo uscire da questa condizione, da questo terribile sogno, questo incubo, questo incubo. Comunque, allora la pratica è questa: bisogna associarsi con i devoti, fondamentale questo. Bisogna associarsi con i devoti il più possibile. Evitare l'associazione con i non devoti il più possibile. I non devoti è difficile, perché non devoti significa proprio qualcuno che è veramente antagonista a Krishna. Non devoto significa proprio che non è interessato, non vuole saperne, anzi si arrabbia quando sente parlare di Krishna. Associarsi il più possibile con i devoti, cantare Hare Krishna, fare servizi devozionali insieme ai devoti, recitare i regolamenti testi vedici, ovvero Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ascoltare le lezioni. È semplice. La coscienza di Krishna non è un qualcosa di complicato, è soltanto qualche persona dotata di particolari capacità può seguire. La coscienza di Krishna è la coscienza originale di ogni essere vivente. Spalla preoccupata, se puoi fagli omaggi girato così, detto. Va bene, va bene. Thank you. Grazie.
Vuoi fare una domanda, no? Parlavi poco fa, no, di non associarsi con i non devoti, quelli completamente antagonisti a Krishna, e lì mi sembra che sono quelli più semplici, diciamo, da riconoscere. Ecco, come ci si comporta nel momento in cui vengono manifestate delle caratteristiche di non di antagonista a Krishna, ma nemmeno di completamente favorevole a Krishna, cosa che è la stragrande maggioranza delle persone.
Beh, la maggioranza delle persone in questo caso sono tra virgolette significa modo di dire in questo mondo innocenti, nel senso che sono illusi e un pochino intontiti, dal contatto con l'energia materiale, e quindi gli suona tutto forestiero, diciamo, gli suona un po' lontano dalla loro esistenza attuale, no? Però rimanendo in associazione, dandogli associazione, ovvero dandogli l'opportunità di stare in associazione con i devoti, ascoltare i devoti che parlano di Krishna, sentire il canto del mantra, prendere il passato, naturalmente automaticamente si manifesta la loro tendenza al servizio devozionale. C'era Mario che contestava tutto prima all'inizio. Vi ricordate Mario? Ogni cosa è no, perché è no, lui sempre no. Poi a forza di venire, forza di associarsi con i devoti,
perché
già sa tutto, ormai sa tutto. Vedi, semplicemente questo, semplicemente sta a contatto
nel corso del tempo.
Sono esempi, semplicemente ce ne abbiamo tanti di esempi, semplicemente stando a contatto con i devoti. Allora, siamo chiari, i devoti significa i puri devoti di Krishna. I devoti sono seduti, vediamo un po' i devoti di Krishna sul ghiaccio, però la sua luce, la sua coscienza di Krishna si riflette in coloro che hanno accettato di abbandonarsi a lui e seguire le sue istruzioni. Quindi, come tanti specchietti riflettono la luce del sole, così chiunque è a contatto con coloro che hanno deciso di seguire Prabhupada, danno, ognuno di noi, ognuno dei devoti che qua dà un po' di associazioni a Prabhupada alle persone che vengono a contatto con chi pratica la coscienza di Cristo, e questo contatto purifica tutti coloro che in qualche modo rimangono sufficientemente a lungo a contatto con i devoti, e la loro originale coscienza di Cristo comincia a risvegliarsi. Cose che prima gli sembravano completamente astruse invece cominciano a prestare senso, perché è un risveglio. È come se uno dorme con un sonno profondo, 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 poi quando comincia a risvegliarsi piano piano, sempre di più, sempre di più, sempre di più. No? La mattina tante volte uno si sveglia, ci mette un po' per svegliarsi, però poi alla fine si sveglia. Sì, noi dovremmo evitare le persone che sono veramente antagoniste. Ci sono persone che accettano che esiste Dio, però lo vogliono combattere, proprio tipo i Ragnakashi. Vogliono proprio combattere perché è forte in loro ancora questo desiderio di essere Dio. Quindi l'unico modo per essere Dio è sconfiggere Dio. E Dio significa nessuno è come Lui e nessuno è più di Lui. Quindi uno, non si può, in due non si può. Quindi l'unico modo per voler essere Dio, per essere Dio, è quello di sconfiggerlo. Il che è impossibile. Non si può sconfiggere Dio. Cristo non si può sconfiggere. Però non è che noi... È chiaro, se in un'assemblea di persone dove si sta parlando di Krishna qualcuno fa l'antagonista e continua a manifestare questo suo antagonismo volendo contraddire, volendo sconfiggere la coscienza di Krishna, è ovvio che per il beneficio di tutti gli altri che stanno ascoltando il devoto o colui comunque che sta facendo la, ho visto tante volte provato a farlo, cioè che sta presentando la coscienza di Krishna, lo sconfigge di fronte a tutti. Ma non è che lo sconfigge di fronte a tutti per mettere lui giù o per punirlo, no? O per provare il gusto della vittoria, così. No, lo sconfigge di fronte a tutti per dare a tutti gli altri la possibilità di capire qual è la verità assoluta. Se fosse da solo con lui non si metterebbe a discutere, gli direbbe sì, hai ragione, prendi il passato, sono i gulaggi. Sei troppo agitato, prendi una di queste che ti va bene. Quindi è soltanto per il beneficio di coloro che ascoltano, che magari rende ridicola quella persona, fa vedere, specialmente se è qualcuno che si erge io sono uno scienziato, sono un agguro della società, capito? Specialmente uno di loro. Di fronte agli altri magari il devoto facilmente lo rende ridicolo, facilmente, perché non ci vuole niente, la coscienza di Krishna è perfetta, non ha nessuna imperfezione, nessuna inchinatura, la coscienza di Cristo è perfetta. Noi no, ma la coscienza di Cristo sì. Adesso cantiamo tutti insieme, grazie. Ci è preoccupata chi già è.
Grazie a Tritani Prabhu, arrivo. Grazie, ho detto che.
Wonderful.